The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Che pupazzo succede? Le notizie della settimana.
Ed eccoci qua per la consueta rassegna stampa settimanale in pieno rigore giornalistico, come di consueto, come il nostro solito, ovviamente.
Molto rigoroso.
Tanto.
Ciao Michele.
Rigorosissimi. E di cosa parliamo quest'oggi, questa sera, questa mattina, adesso? Di cosa parliamo adesso? Cognomi, patriarcato e ascelle pelose. Ok.
L'hai scritto tu.
L'ho scelto io, però mi perplimo da solo. Poi, negli USA amano gli aborti. C'è del sarcasmo in tutto questo. Non vi accollate coi risarcimenti per i crimini nazisti. C'è una certa pasta. E ancora, Russia e dintorni.
E di nuovo, Bitcoin, come state? Intervista a Lavrov ed è subito polemica. Primo maggio all'insegna delle botte e Musk Twitterman.
Super Twitterman!
Mamma mia, quell'uomo è un grande. Io te lo ripeto, bisogna fare un podcast, un canale YouTube solo sulle cose che fa Elon Musk.
E come lo chiamiamo? Sylvester Stallone.
Lo chiamiamo Iron Man.
Iron Man.
Lui tra l'altro fa un sacco di comparse.
Lui è Iron Man.
No, però probabilmente sì, magari, non lo so, in un futuro prossimo.
Fai cameo
in The Big Bang Theory, in Iron Man, in tutte queste
lui
cose.
Lui è Iron Man.
Non è Iron Man.
Sì, fidate, ogni volta che c'ha la maschera
Jesus.
È lui.
Jesus!
Quell'altro lo usano soltanto quando sta senza maschera.
Ah, cioè, quindi Elon Musk è la controfigura.
Esatto.
È quello che veramente vola, che spara cose.
È quello
cose.
Che è davvero Iron Man, ve lo giuro, è così, fidate.
Ciao grande Fernando, ciao Crash the Grim, ciao Michele, questa è la rassegna stampa su Twitch,
ciao,
che
raga,
poi
ciao.
Andrà in programmazione anche su YouTube domani, se riesco a fare l'editing, anche perché domani ho un po' di cose da fare.
Vabbè,
ma
ci riesci, non rompere i coglioni
questa notte. Di farlo tranquillamente.
Hai voluto, si è capito, si è comprato il computer super potente, i video li faccio io e poi rompe i coglioni che non ha tempo per fare i video.
Mamma mia, che super computer, ragazzi. Comunque,
parliamo di super computer.
No.
va bene. Allora, quindi abbiamo iniziato con le dirette il mercoledì, perché abbiamo fatto un sondaggio e a quanto pare anche già da adesso si vede, a parte che è un po' lontano, io non vedo bene, vabbè, farò in modo di vedere. Quindi le faremo di mercoledì, però c'è un po' questa cosa sull'orario, che adesso iniziamo alle 7, però qualcuno preferisce alle 9, per noi alle 9 è scomodo, quindi io proponevo di fare una settimana sì, una no, una alle 7 e una alle 9. In teoria ne eri a conoscenza anche tu, ma a quanto pare te lo sei perso.
Sì. Vabbè, faremo, insomma,
alterneremo. No, era un'idea. Che cosa ne pensi di questa idea?
Penso che bisognerebbe trovare una coerenza nelle cose. Tipo, o le facciamo alle 7 o le facciamo alle 9, ma alternarle per il momento potrebbe essere un'idea.
E poi ovviamente vediamo quale
quanto altro. Sono moderato.
Quanto sei moderno.
Non ti ho dato una risposta. Cioè, rendi conto che in realtà non ti ho detto niente.
In realtà mi hai detto sì per ora.
Esatto, vedi.
Sì, Peroni.
E intanto ciao Elisa. E Fernando dice: ma sapevate che Musk si scopava la moglie di Johnny Depp? Parafraso, insomma, a corso.
Che in realtà è Johnny Depp stesso.
È la moglie di Johnny Depp.
Sì.
È Johnny Depp travestito.
Esatto.
Perfetto. Ci piace.
Va bene. Io vedo che c'è già un po' di fermento, quindi perché non iniziare?
Sì, io sono 3 minuti che aspetto che parti con la prima notizia.
Va bene, allora, che cosa succede in America? No, quella è la notizia di cui parlerò dopo. Che cosa succede in Italia? Perché c'è questo discorso, no, dei cognomi. È uscito fuori il discorso dei cognomi,
sì.
perché si parla di ascelle pelose, perché
la Meloni ha detto cognome 1, cognome 2, perché poi c'è anche questa cosa,
la
no?
Melone,
la Melone, che c'è questa cosa che volendo tu puoi dare entrambi i cognomi.
Sì, era proprio questa la notizia di però prego parlami.
No, è tua. Io l'ho schifata come notizia. Cioè, era tra le mie scelte. Poi
io
ho detto: no, non ne parlo.
Un tuo
sti
scarto.
Cazzi.
Io ho pensato la stessa cosa su Twitter. Io basta. Allora, praticamente che cosa è successo? Mercoledì, con una sentenza storica, oserei dire. Mi piace il mio guanto da barbone? Solo quello del mouse. L'altro.
Allora, smetti di interromperti.
Lo so, mi sto dando fastidio abbastanza. Infatti, dovrei smetterlo.
Te pulisci.
Schifo. Va bene, mercoledì, con una sentenza storica, la Corte Costituzionale ha stabilito che sono illegittime le norme che impongono di dare automaticamente ai figli il cognome del padre. E per questo si parla di ascelle pelose, perché le nazi femministe, quelle con le ascelle pelose, se rodevano di averci il cognome del padre, quindi adesso finalmente si potrà scegliere. Ma come verrà...
Come ci si è arrivati?
Come ci si è arrivati a questa cosa? Praticamente i genitori cosa potranno fare? Con il pallottoliere e danno il nome del gatto al posto del cognome.
Non è quella notizia comunque.
I genitori potranno decidere se dare ai figli solo il cognome del padre, oppure ancora solo il cognome della madre, mi sono picciato. Oggi sono un po'...
Oggi sei un po' così.
Euforico. Forse,
un po' free free.
Forse la stricnina l'avrei dovuta evitare prima della live. Oppure possono dargli entrambi nell'ordine che preferiscono, quindi prima quello del padre e poi quello della madre, o il contrario. Rimangono però alcuni dettagli da chiarire, i quali bisognerà aspettare la pubblicazione integrale della sentenza e le apposite leggi che la riceveranno. La sentenza abolisce quindi l'automatismo che attribuisce il cognome paterno, perché di solito è così, è automatico.
Sì, dove praticamente il padre è il capo famiglia. Esatto. Sostanzialmente era quello poi anche il discorso.
Certo, perché noi comunque veniamo da una società patriarcale, tutto
giusto,
tutto,
beh, giustamente
tutto, ma lo siamo tutto, vabbè, ma purelle non è colpa loro, fuori dalla cucina sono perse.
Non è vero, ragazzi.
E adesso guarda tutti i follower, meno uno, meno due, meno tre.
Hola Mara,
ciao Mara. E quindi questa cosa verrà sostituita di fatto con la nuova regola generale che prevede l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori. E i genitori si potranno accordare su quale mettere prima e quale mettere
dopo. Se ti chiami Alessandro e ti mette due cognomi, che ne so, Alessandro
di cognome
Battifaglia Corpolento.
E pensa se ti chiami Alessandro di cognome.
Nome così.
Cioè, sia tua madre che tuo padre si chiamano Alessandro di cognome, ti hanno chiamato.
Beh, però ci
Alessandro.
Sono tipo dei cognomi che sono molto simili, che cambia magari, che ne so, tipo la vocale finale.
Sì, ok, però tipo i genitori che danno un nome simile al cognome, secondo me hanno qualcosa che non va.
Pensa se uno si chiama Festa e uno Cordoglio di cognome.
Tipo bipolare,
esatto.
Di bipolare.
Uno Funerale e l'altro Vita. Non lo so, vabbè.
Ora, questa cosa è una conclusione, se vogliamo, anche se non è proprio una conclusione, però è un continuo di quello che già era successo dal 2017, perché in Italia era già possibile affiancare al cognome del padre quello della madre per i figli, ma soltanto come secondo, quindi era comunque sempre prima il cognome del padre ed eventualmente, se volevi, il secondo quello della madre.
Se lo meritava.
Solo se te lo meriti.
Eventualmente se la donna meritava di avere.
Sì, se aveva fatto la brava moglie senza cagamenti.
Se aveva cucinato bene quella sera, allora si poteva.
In sostanza, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime due norme. Quella che non consente ai genitori, pur di comune accordo, di attribuire ai propri figli il solo cognome della madre. E un'altra che, in mancanza di un accordo, impone automaticamente agire proprio... automaticamente soltanto il cognome del padre. In questo caso, se non ci sarà l'accordo, si delegherà il giudice, che deciderà lui,
tirando... gli darà il suo cognome. Il cognome di nessuno dei due,
tirando,
perché il figlio
moneta.
È il suo alla fine.
Tirando una moneta. Ora
quindi o si chiamerà testa o croce
o di cazzo.
No, perché faceva ridere. Facciamo
no,
più ridere.
No,
facciamo
no.
Niente ridere in realtà.
Queste norme si applicheranno sia per i figli nati dentro, fuori o anche di lato al matrimonio.
Ah, pensavo al paese, però va bene, ok.
Ci sono comunque alcuni aspetti da chiarire. Il primo fra tutti è la prima cosa che mi è venuta in mente a me. Se io ho due cognomi e anche mia moglie ha due cognomi, cioè per la prima generazione non ci sono problemi, ma il figlio loro, che potrà avere sia il cognome del padre che quello della madre, avrà quattro cognomi.
No, si
e
prendono,
poi 16.
Si prendono le iniziali e si fa un... No, un
si mescia.
No, si prendono le iniziali e si fa un...
Un anagramma.
Esatto, no, sì, anagramma si dice.
Anagramma.
Anagramma, ok. So perché mi veniva la crasi è un'altra cosa.
In realtà, sì, potresti prendere tipo le prime e le ultime
e fare una crasi.
Una delle possibilità è che quando si arriva alla generazione successiva si debba far decadere un cognome con l'accordo dei due, quindi tu magari puoi decidere di far decadere quello di tua madre o quello di tuo padre, cioè lo decidi te.
Ed è così che si ammazzano le persone, eh?
Sì, infatti, questa norma in realtà è sbagliata.
Questa norma è sbagliata perché porterà un sacco di morti.
Aumenterà i femminicidi.
Esatto.
Per la scelta del cognome.
O anche, perché no, i maschicidi. Senti com'è cacofonico, maschicidi.
Sembra tipo un DDT.
Compra il maschicida.
Oh, ma abbiamo un sacco di commenti. Io non li leggo perché ma ho cambiato.
Allora ci sono. Sono sul pezzo. Sono sul pezzo. Già nel 2012 dice Fernando: feci la stessa cosa con mio figlio e sia mio che della madre. Chiesi apposta e lo approvarono subito.
Avanti coi tempi, avanti coi...
Beh sì, ma voglio dire, cioè, nel senso, secondo me non, come al solito si perde tempo su cose che in realtà potrebbero tranquillamente essere automatiche. Ma vabbè,
se non c'è una normativa l'automatismo non lo puoi creare.
Sì, nel senso, ok, è giusto. No, più che altro, siccome c'era una cosa, perché qui in questo caso si parla di una cosa abrogata, quindi se c'era quella cosa evidentemente non si poteva fare perché c'era questo cavillo normativo per la quale il padre famiglia, il cognome del padre,
aveva
eccetera,
diritto di possesso sulla moglie.
Sul nome anche della moglie.
Beh, in realtà anche i figli, cioè fino a non troppo tempo fa, erano considerati di possesso. Anche tipo lo stupro veniva considerato come un atto.
Ciao Alice,
contro,
scusami.
Contro il marito. Ciao! Contro il marito, perché la moglie era di proprietà del marito, quindi non era un atto contro la donna, ma un'offesa contro la proprietà del marito.
Come giusto che sia. Tra l'altro Crash the Grim dice: raga, basta con le cannette prima delle dirette. In realtà, ragazzi, noi non siamo semplicemente due pessimi comunicatori. In realtà è quella, esatto, l'unica vera cosa.
La verità è questa, la ghiacciante verità.
Alice dice: nel dubbio facciamo tutti i figli di numero pari, metà con un cognome e metà un altro. Ma ci sta.
Quindi stessa famiglia, ma sembreranno tutti fratellastri.
Sì, capito. Secondo me, vabbè, nel senso, a me non frega niente. Anche se in realtà, in conseguenza a questa nuova vigente regola, ho pensato che effettivamente sono l'unica speranza della mia famiglia di portare avanti il mio cognome. Perché in realtà tra parenti, cugini, eccetera, hanno figliato tutti femmine. Quindi io sono l'unico maschio che può ancora figliare.
Figurati che per me è ancora peggio, perché o non si sono sposati o comunque non hanno figliato. Quindi non ho cugini di primo grado, fratelli, sorelle, niente.
Potrebbe tutto finire con noi,
sì,
potremmo essere gli ultimi. Però la cosa da un lato è anche figa, cioè io sono l'ultimo di una
se li siamo
stirpe.
Levati dal cazzo.
Esatto. Non era quello il figo che intendevo,
perché verosimilmente l'andazzo sarà quello.
Probabilmente. Okay, va bene, passiamo dai cognomi. Ci sono anche un altro po' di commenti.
Sì. Io però aspetta, eccoli qua. Allora, ok, Fernando dice: non è vero, poiché mio figlio si chiama Leonardo Largura Pagliacci, cioè sono io il clown, il che mi fece un poco arrabbiare, ma oggi me ne frego, quindi non era corretto? Chiede, perché il mio cognome è Fernando Cesar Acevedo, perdonami se ho letto malissimo, Pagliacci, l'ultimo adottivo.
C'ha lo schermo tipo a 2 metri con scritte,
sì,
piccole così,
microscopico.
Poverino, c'è da capirlo.
Ok.
Va bene, dice giustamente Crash the Grim: fatele dopo. Vabbè, anche dopo non le faremo. Purtroppo ormai abbiamo smesso.
A quanto pare la cannabis dopo i 20 anni crea paranoie. E quindi devi smettere per forza.
Storia vera. Ma passiamo ad altro, perché mi sta molto a cuore questo discorso di Bitcoin. Spesso ne abbiamo parlato in questo podcast / rassegna stampa / qualsiasi cosa, questa cosa che facciamo noi due insieme a voi, ovvero i Bitcoin nel mondo moderno, cosa succede, cosa non succede, se è giusto, se è sbagliato, se verrà modificato, eccetera. E abbiamo anche parlato di El Salvador, che è stato il primo paese a portare il Bitcoin come moneta principale,
che oggi è fallito proprio per quella scelta.
Non è fallito, però l'esperimento Bitcoin di El Salvador non ha preso piede poiché la gente del posto continua a fidarsi dei contanti più che delle criptovalute.
Ma chissà perché.
E questo lo afferma un sondaggio fatto su 1800 persone, che voi direte, oh, 1800 persone non sono tantissime, anche secondo me i sondaggi, per quanto mi riguarda, sono la stronzata più grossa del mondo, però esistono,
perché,
ci si basa,
perché
però
non capisci un cazzo di statistica.
Benissimo, esatto, perché io ho la statistica.
No, allora potrebbero, no, faccio una piccola parentesi e poi ti rilascio di nuovo la palla, potrebbero essere effettivamente poche 1800, ma se tu le prendi tra un campione rappresentativo della popolazione,
sì, prendi 500 maschi, 500 femmine, 400,
se la popolazione del Salvador è 50 e 50 maschi e femmine, quello potrebbe essere un campione rappresentativo.
Nonostante la compagna del governo, questo ce lo dice questo nuovo blog che io sto seguendo, che è il markets.businessinsider.com, che insomma interessante. Nonostante la campagna del governo per l'adozione delle criptovalute guidata dal presidente millenario Ettorio Bitcoin Nabid Bukele, non so in che modo si debba pronunciare il nome di questa persona, l'esperimento ha prodotto poco e il portafoglio digitale della nazione Chivo Wallet non ha visto un uso diffuso, perché in realtà anche i commercianti che hanno scaricato questa applicazione Chivo, non so come si pronuncia, Chivo, praticamente solamente il 5% della popolazione sembra avere effettivamente usufruito dell'applicazione per acquistare cose in negozio o anche solo per pagare le tasse, perché la gente si fida dei contanti. Ora qui in realtà si potrebbe aprire tutto un bel capitolo sui contanti, perché spesso anche in questo format abbiamo detto che i contanti sono una cosa brutta tra virgolette, nel senso che alimentano il nero, alimentano...
Vabbè, magari qua intende i contanti non necessariamente come...
Non necessariamente intende i contanti in quel senso, però effettivamente già c'è molta gente diffidente in realtà dal punto... Io, se mi dici contanti, per me intendi contanti, poi non è che ha parlato specificatamente di... carte o pagamenti digitali tramite la moneta, tramite il dollaro, perché mi sembra il dollaro è l'altra moneta che sta...
Ma a volte contanti lo intendi anche tipo non a credito.
Qui non è molto chiaro in questo articolo, quindi non so dirti se sì, però io leggendo questo articolo così, per contante io intendo contante.
Stiamo comunque parlando di El Salvador, quindi non so onestamente quanto il pagamento...
Per adottare l'altro paese che c'eriamo fra poco, insomma... ad adottare il Bitcoin è la Repubblica Centrafricana, quindi insomma chi adotta il Bitcoin chissà perché lo fa e quali sono poi i fini ultimi di queste cose, quindi vediamo, insomma, vediamo un attimo. Il motivo più importante per non scaricare l'app e a condizionare che ne venga a conoscenza è che gli utenti preferiscono utilizzare denaro contante. Ok, qui forse magari lo... per me lo intendo proprio denaro contante.
Ci può stare.
Seguito da problemi di fiducia, gli intervistati non si fidavano del sistema o del Bitcoin stesso, hanno scritto gli autori del sondaggio, anche perché El Salvador...
Ma usa il dollaro?
Usa il dollaro, eccolo qua, effettuata in dollari. Ah. Mentre la maggior parte veniva ancora effettuata in dollari, la maggior parte dei pagamenti, perché poi El Salvador ha acquistato 21 milioni di bitcoin in dollari, poi vabbè saranno
21
dollari,
milioni di dollari in
di bitcoin. Dollari in bitcoin, poi magari saranno dollari El Salvador. Quindi,
no, mi sa che sono proprio dollari USA. Potrebbe... Non vorrei dire una cazzata, ma mi sa che sono proprio dollari USA.
Dopo aver preso corso legale a settembre, Bukele, che appunto è questo grande appassionato di Bitcoin, ha continuato a raddoppiare la sua quota di criptovaluta più grande del mondo. Dall'anno scorso Bukele ha lanciato una raffica di mosse crittografiche, tra cui un Bitcoin Bond e la prima città Bitcoin al mondo ad essere costruita vicino a un vulcano.
La Bit Vulcan
City, non lo so, tipo Gotham City mi sembra. A novembre ha anche affermato che i profitti bitcoin del paese saranno utilizzati per costruire 20 scuole, ma questi profitti a quanto pare non se ne vedono. Non ci fermiamo qui, perché in realtà ad adottare i bitcoin dal cnet.com, per cortesia mi vai a questa C rossa, la Repubblica Centrafricana approva il disegno di legge per rendere bitcoin moneta a corso legale. Quindi la Repubblica Centrafricana è il secondo paese al mondo a dire sì,
finalmente.
I bitcoin
ce lo stavamo aspettando
sono legali, sono legali. Ha adottato Bitcoin come moneta a corso legale, rendendola la seconda nazione al mondo dopo El Salvador. Al farlo mercoledì, l'ufficio del presidente Faustin Arcange o Arcange Toudaera, che ha rilasciato una dichiarazione che ha rilasciato una dichiarazione in cui annunciava che le misure ora è legge. Quindi adesso Bitcoin l'hanno presa anche loro, che combatterà contro il franco, mi sembra che è la moneta vigente adesso nella Repubblica Centrafricana. Un paese in via di sviluppo, la Repubblica Centrafricana ha una popolazione di circa 5 milioni. Sebbene sia ricco di giacimenti minerari e altre risorse naturali, ha affrontato per decenni sfide economiche e umanitarie. Questo passaggio alla criptovaluta è uno degli ultimi sforzi della nazione per migliorare l'infrastruttura finanziaria di CAR.
E per carità, noi ci auguriamo che andrà bene, ma...
Io dubito che andrà molto bene. Man mano che la valuta digitale espande la sua portata globale, ci sono discussioni su come mantenere queste risorse al sicuro e problemi di archiviazione, tasse e normative. Secondo un rapporto del Brookings Institute, tra i paesi africani, Nigeria, Kenya e Sudafrica hanno mercati di criptovaluta in crescita e la Repubblica Centrafricana si sta unendo alla gara. Quindi boh, anche l'Africa sta puntando molto alle criptovalute, ma a togliere i buoni animi nei confronti di questa criptovaluta c'è proprio la Wikipedia Foundation, che ha smesso di accettare le donazioni in Bitcoin. Tra l'altro la Wikipedia, la Wikimedia Foundation, che per chi non lo sa ma si può intuire, è quella che poi detiene Wikipedia, no? Un'enciclopedia globale, gratuita, su internet, più usata e conosciuta al mondo, sin dal 2014 dava la possibilità ai propri donatori di donare in criptovalute.
Solo che collano, mi dai 2 euro, mi pare rimasti ce l'hai 2 euro,
ce l'hai in euro, e Wikipedia ce l'hai in euro. Dice, ma ci famo un meme, ti prego, un tossico in mezzo alla strada che ti chiede in euro, in realtà è Wikipedia. Il problema è che solo l'anno scorso, dei milioni probabilmente che farà Wikipedia, che in questo articolo di TheVerge.com non è molto specifica in realtà questa cosa, però dicono che ci hanno guadagnato talmente tanto poco, perché ci hanno guadagnato $130,000, che è lo 0,08% del totale delle donazioni che vengono date a Wikipedia. Quindi Wikipedia ha detto:
fattura.
Certo che fattura, voglio dire, sarà usato forse da miliardi di persone a questo punto, non so. Se
la maggior parte sono free rider. Non pagano.
Probabilmente, sì, probabilmente, tipo me, te, quasi sicuramente.
Cazzo, io da un euro.
Vabbè, ma io in realtà, perché no?
Daglielo.
No. Probabilmente un giorno lo farò. Finora non l'ho mai fatto, ma chissà, magari in futuro lontano o vicino.
Piuttosto mi ci drogo.
Il discorso è che tra le motivazioni che Wikimedia Foundation ha dato, sì, c'è per lottare, perché insomma il problema del Bitcoin è anche un problema ambientale per la quantità di computer di energia che viene usata, perché non è regolarizzata. E poi all'ultimo, scritto in piccolo, tipo le avvertenze della degli medicinali, c'era questa clausola che appunto ci avevano guadagnato praticamente niente, cioè nessuno gli donava i soldi del Bitcoin. Quindi niente, Bitcoin un po', insomma, come state, come va la situazione, un po' da dove viene il titolo, perché insomma è particolare la
situazione.
Vediamo,
Bitcoin...
Cosa stai scrivendo? Come state?
Bitcoin price. Chiediamo a Google come sta il Bitcoin.
Si è dimezzato.
oggi non malissimo. È in euro, non è in dollari. Diamo l'ultimo anno. No, sta lateralizzando. Più o meno in un trend leggermente rialzista, ma sta lateralizzando.
Sì, poi arriverà, che ne so, il tizio X che dirà: compro Bitcoin, vendo Bitcoin, e quindi oscillerà.
Ma insomma, sì, ma sì. Allora, abbiamo un po' di commenti. Innanzitutto c'è Elisa che, tornando al discorso della cannabis di prima, va bene, ciao a tutti. Io vivo decisamente meglio con la cannabis, ma infatti noi ne parleremo prossimamente.
Ne parleremo prossimamente con te, Elisa, perché Elisa sarà ospite di un episodio che stiamo organizzando molto speciale, di cui vi terremo aggiornati nel prossimo futuro,
però esatto. Ecco, il palinsesto di Pupazzi dalle Gare è sempre più ricco.
Esatto, sì, infatti ragazzi, voi pensate che noi famo, ma in realtà noi organizziamo cose a lungo termine,
che
abbiamo
poi non
appuntamenti al 2023, che in realtà chissà se saremo vivi nel 2023. Però, insomma,
e poi ancora c'è Sbrol Boffia che dice bucatino. Ok, intanto ciao e poi soprattutto grazie perché ci ha subscritto il profilo Prime, perché io lo ricordo.
Per bucatino intendi noi o Wikipedia? Perché Wikipedia bucatino è bellissimo, tra l'altro, ragazzi.
E perché un modo tra i tanti per supportarci è chi di voi ha esse Amazon Prime e ci seguite su Twitter, su Twitch potete sottoscrivere il vostro abbonamento a noi, non
o a qualcun altro, se volete.
E voi non cacciate una lira, però una percentuale dei soldi che voi date ad Amazon, Amazon ce li rigira a noi, e quindi è un modo come un altro carino per farci una donazione. Quindi visto fate che... tutti come Sbroboffia,
visto che abbiamo fatto anche degli investimenti magari di tornare di qualcosa, non è male, anche perché ragazzi fare le rassegne stampa, pupazzi alle gare, video su YouTube, video e social eccetera, cioè, ci porta via del tempo, quindi se volete sostenerci ci fate un bel favore.
Comunque Michela aveva scritto: ma quello in foto è Tiziano, quello di prima che mi ho chiuso l'articolo, ti stava quando stai a parlare di bitcoin in El Salvador.
Non lo so, ho chiuso anche io l'articolo, però probabile
probabilmente era lui,
probabilmente che Tiziano ha una vita segreta in realtà, che insomma
dice bucatino era riferito al nome strano che non riuscivo a pronunciare, uno dei tanti nomi che non riusciamo a pronunciare.
Bukele, Bukale, non so come, Bukale.
E va bene, quindi forza Bitcoin, mi raccomando, noi come facciamo sempre consigliamo a tutti di ipotecarvi casa, indebitarvi fino all'osso del collo, investire
no,
tutti i vostri risparmi
in
Bitcoin.
No, non è vero, sta dicendo un sacco di stronzate.
Mi dissocio da quello che ho
questo
detto.
Non è un canale che vi dà consigli proprio su nulla, ma poi, cioè se tu prendi un consiglio da noi non stai bene a prescindere, cioè, te lo dico subito.
Fumate.
Abortite.
Abortite i vostri acquisti in Bitcoin.
I vostri aborti.
No, comprateli Bitcoin se però sapete cosa state facendo e magari non esagerate.
Sì, certo. Ma
tutto.
I cazzi tuoi.
Vabbè, comprate tutto, potete comprare anche il metadone se sapete cosa state facendo.
Ma a proposito, oggi è la puntata all'insegna dell'eroina, praticamente.
Quanto
però
mi manca,
vabbè.
Quanto mi manca.
Ma come ti manca? Non è vero che tu non hai mai usato l'eroina.
Non lo so, guarda che colore che ho. Guarda, qua sono bianco e nero, qua sono rosso.
Qui sei eroinomane e qui sei abbronzato, tipo El Salvador.
Tipo, guarda, potrebbe essere la mia fine.
Va bene, dai, andiamo avanti.
Ok, dobbiamo decidere.
Prima che ti aborto.
Dobbiamo decidere che cambiare questa webcam.
Ti aborto o ti abortisco?
Abortush. Allora, andiamo avanti. A proposito, in effetti stiamo parlando di un sacco di aborto, quindi mi collego proprio con la notizia sull'aborto. Perché che cosa è successo? La Corte Suprema degli Stati Uniti pare intenda annullare la legge del 1973 che garantisce il diritto all'aborto alle donne. Lo scrive la testata Politico, che ha ottenuto in esclusiva una bozza scritta dal giudice Samuel Alito. Credo si legga Alito
questo articolo. No, Alito. Lo dico io che è Alito.
Sul parere della maggioranza dei componenti del collegio. Il documento è un ripudio totale e fermo della storica sentenza Roe vs. Wade di quasi 50 anni fa. Che
e garantiva... cito, ci fanno schifo gli aborti.
Merda, buh.
Merde.
Che garantiva la tutela costituzionale federale del diritto all'aborto, poi integrata anche da una successiva decisione del 92, Planned Parenthood versus Casey, che in gran parte conferma, perché il diritto negli Stati Uniti, quando c'è una sentenza, quella poi fa legge, cioè non è come da noi,
che c'è il decreto, il disegno, cioè da noi il decreto legge vale 90 giorni, 90 o 60
no,
giorni.
Nel senso una sentenza della corte di Cassazione non è che fa legge, è un precedente, viene preso in considerazione, ma non è legge, lì diventa proprio legge.
Ok.
Tu fai qualcosa, il giudice decide qualcosa su di te, Mario. Beh, poi diventa legge.
Non a caso durante tutti quanti i processi che abbiamo visto nei film americani si fa spesso riferimento alla a seguito della sentenza del
cioè, film americani. Magari ci sta il nostro
conosciamo più le leggi americane delle nostre.
Il nostro moderatore quando sentirà questo episodio magari si starà rivoltando, non nella tomba perché è ancora vivo per fortuna. Insomma, gli verrà l'orticaria. Perché praticamente che cosa qual era il succo? Che a livello federale veniva garantito l'aborto, poi ogni singolo stato, come ne abbiamo già parlato in altri puntati,
stato federale, ogni singolo stato c'ha la sua.
Però doveva poi andare contro alla legge federale, invece adesso a quanto pare no, non ci sarà più questa garanzia, quindi sarà ancora più facile per ogni singolo stato, soprattutto per quelli conservatori repubblicani, andare contro l'aborto. Ora, queste sono tutte indiscrezioni, perché questa testata giornalistica ha avuto una fuga di, cioè ha, si è beccata questa fuga di notizie,
perché
quindi
l'hanno fatto de nascosto.
Non è ancora ufficiale, sarà definita, cioè questa cosa non sarà definitiva finché non sarà pubblicata, perché è trapelata la notizia, fondamentalmente, che stanno ancora tutti smentendo e non è ancora ufficiale. Comunque ci sono anche dei sondaggi, perché dice vabbè, gli americani sono tutti conservatori cristiani del cazzo, che bacchettoni. In realtà hanno fatto dei sondaggi per cui il 69% degli intervistati ritiene che la Corte Suprema non debba toccare la legge del 73, quella Roe vs Wade, mentre soltanto il 29% è per il suo superamento. Ora tutti sanno che 69 più 29 non fa 100, ci sarà lo scarto. Immagino che siano quelli che avevano detto boh, non lo so, chi minchia vuoi,
hanno detto, vogliamo Trump presidente,
tipo, no grazie, non compro niente.
Oppure quelli che hanno votato Alessandro Barbero come presidente della Repubblica. Esatto, insomma tutte queste cose strane.
E alla fine fondamentalmente chi se ne frega dei sondaggi, perché saranno pochi uomini e donne a decidere, ovvero i membri della di questo collegio. Il documento è stato partorito da questo giudice ultraconservatore, è stato redatto a febbraio, e riferiscono alcune fonti. Quattro giudici di questa corte sono di nomina repubblicana e hanno votato per approvare il documento, quindi contro l'aborto. E rimangono tre giudici democratici, quindi i numeri non sono proprio dalla loro. È ancora un'indiscrezione, però è molto verosimile che alla fine si andrà da questa parte.
Quando si dice fatti i cazzi tua, cioè nel senso che te frega di andare a toccare una legge, una cosa, per quale motivo? Cioè qual è la motivazione, il proibizionismo di cosa?
Ci chiedono di fumare i nostri aborti comunque.
Sai che cosa posso abortire io? L'unica cosa che posso abortire, lo sai qual è?
Puzza, vero?
Eh sì, tanto.
No. Senti, ti prego, abortiscila.
Abortisci l'idea, è quello il discorso. Okay. Ciao, siete 11. Ciao, schizzo! Grande, grazie. È vero. Deficienti come noi, di certo non li trovi da nessun'altra parte.
Vabbè, quindi insomma siamo tutti molto contenti che a breve le donne americane non potranno più abortire.
Ma no, e non siamo contenti.
No, ci troveremo ancora più americani coglioni.
Sì, vabbè.
Quindi in realtà dovrebbero rendere obbligatorio l'aborto.
Già sono ricircolate in giro foto di prove sul Pizzagate, di email mandate dalla Clinton a Baracco.
Ma verissimo, ma stai scherzando? L'adrenocromo?
L'adrenocromo, gli occhi dei bambini.
Occhi da orientare.
E comunque, passiamo da...
Dobbiamo sederci bene.
Sono seduto come prima, sappiate.
Si sono dimenticati la modalità canora, Oh, io l'ho appena ricordata.
Sei proprio stronzo. Tra l'altro, quando la devo dare io la notizia.
No, prego.
No, ma questa è una notizia seria, perché in termini di guerra fredda passiamo da un estremo all'altro. Andiamo ovvero dagli Stati Uniti alla Russia, per tornare poi in realtà in Italia, perché come tutti voi saprete è stato intervistato il ministro degli esteri Lavrov su questo programma che si chiama, oddio, come cacchio si chiama? Che
figo. Domenica In.
Sto per fare, no, Zona Bianca, ecco, Zona Bianca. Programma diretto da, oddio, come si chiama?
Magalli.
Da, oddio, Brindisi, ecco come si chiama. Vabbè, in realtà, ragazzi, è per farvi intendere semplicemente che è un programma che io non conoscevo neanche il giornalista come si dice? Comunque in Italia e all'estero si è discusso sull'opportunità di dare così tanto spazio al ministro, questo dall'articolo de Il Post, al ministro degli esteri russo, la cui dichiarazioni sono state definite oscene da Draghi e per quanto mi riguarda sono anche ilari, cioè ha detto delle cose veramente, ragazzi, allucinanti. E si è discusso di cosa? Si è discusso prima di tutto dei contenuti, è un'intervista di 45 minuti, dove Lavrov ha paragonato praticamente, ovviamente, i nazisti
Sono 45 minuti in cui questo tizio qua dice soltanto tu, e l'hanno preso in questa foto.
Brindisi. Poi si chiama Brindisi, veramente, ragazzi. No, vabbè, dove lui praticamente parla della posizione russa.
Michele ha riscattato insultatevi, pezzo di merda.
Sesta di cazzo.
Ma vaffanculo. Mudo. Muori adesso. Grazie, mi sento meglio.
Stavo pensando a un'offesa senza usare parolacce, ma sono concentrato su Lavrov, quindi mi vengono solo merda, cazzo.
Pelato cattivone.
Stupidone. No, vabbè, a parte queste cazzate, insomma, sono stati 45 minuti di idiozie. Lo stesso presidente Draghi non solo ha detto che sono state cose oscene quelle dette da Lavrov, ma addirittura ha accusato il programma stesso di aver tirato su un comizio, ovvero di aver dato la possibilità al ministro degli esteri di parlare praticamente come gli pareva senza il minimo contrattacco da parte del giornalista. Dopo di questo, dopo i contenuti, è stata addirittura criticata l'intervista stessa, dove molte persone e anche giornalisti di un certo livello, di cui non faremo i nomi perché non me li ricordo, quindi chissà se sono di un certo
pensavo
livello,
capito, per motivi di
smemorati
etica,
di... i pupazzi delle gare oggi sono smemorati. Dove è stata addirittura appunto criticata l'intervista, cioè ovvero dove si è detto ma no, perché si è fatta, non si doveva fare addirittura l'intervista. Questa è una cosa che ti sei matto a dare parola a un russo, all'altro, al ministro degli esteri, che è tipo la seconda carica più importante in Russia, cioè prima di lui c'è solamente Putin. Ora, a fronte di questo bellissimo articolo veramente neutrale da parte del Post, dove ha semplicemente detto queste cose, vi faccio un veloce riassunto. Per quanto mi riguarda, in un paese libero come l'Italia è più che giusto intervistare chiunque si voglia in qualsiasi tema, che sia politico, geopolitico, economico, dell'attualità. Cioè, nel senso, comunque un'intervista a Lavrov serve, perché comunque ti serve quel punto di vista. In più, quando si criticano anche i contenuti, il giornalista, cioè, non è un confronto tra i due candidati presidenti degli Stati Uniti, dove uno dice una cosa e l'altro contrasta. Il giornalista fa delle domande, Lavrov dà delle risposte, e sta a chi guarda l'intervista poi filtrare quello che è stato detto.
Vabbè,
per quanto mi riguarda,
questa tipo di critica non lo so, perché non ho visto l'intervista, quindi non la posso giudicare. Però effettivamente ci sono delle interviste dove il giornalista, è vero che fa delle domande, cioè, però un minimo posso anche decidere di metterti in difficoltà, farti delle domande più o meno scomode, e questo poteva essere l'occasione, il caso per farlo. Se non l'ha fatto, ci possono stare delle critiche al giornalista. Non l'ho vista.
Bellissimo.
L'intervista, quindi non lo so se è questo il caso.
No,
però questa è una critica che può avere senso.
Ti dico che l'intervista è stata leggermente passiva. Cioè, non è stata l'intervista a Nixon che l'ha fatto dimettere da presidente degli Stati Uniti. Cioè,
allora,
non è stato quel livello lì.
Tipo di critica.
La critica ci può stare per quanto mi riguarda, relativamente. Cioè, nel senso, il giornalista sta lì, fa delle domande, poi sì, nel senso, ci sta magari che c'è la leggera critica, poteva risparmiarsi il buon lavoro alla fine dell'intervista, per esempio il caro Brindisi,
continuate così.
Quello forse me lo sarei risparmiato, perché poi lui si è giustificato dicendo però il buon lavoro era perché Lavrov, io penso, se, cioè, ha pensato positivo che Lavrov lavorava per la pace, ragazzi, no, cioè,
ha lavorato per la patria,
esatto, per la patria, per la madre patria,
madre Russia.
E comunque sì, hai ragione, si può benissimo criticare il modo di fare l'intervista. Personalmente, per me il giornalista deve fare domande, poi sta a me, ascoltatore, filtrare le risposte dell'interlocutore. Vabbè, però ci sta anche,
sì,
quello che dici.
Possono anche fare il lavoro contrario. Io ancora mi ricordo quella puntata di, non mi ricordo nemmeno il programma, quando ci stavano Santoro e Travaglio che intervistarono Berlusconi sotto elezioni.
Ah, che ha pulito la sedia di Travaglio.
Allora, io Berlusconi non l'ho mai votato, non lo sopporto, ma
non lo stimo come essere umano.
In quell'intervista Santoro e Travaglio hanno fatto pena. Hanno fatto pena. Cioè, in un universo parallelo, grazie a quell'intervista avrei potuto dare il mio voto a Berlusconi. Quindi, per dire,
uno Stefano 2.0 ha votato Berlusconi per quella cosa.
Dei giornalisti possono veramente fare schifo durante le interviste.
Benissimo, ma non si può minimamente criticare il fatto che un giornalista intervistato, tra l'altro, veramente, ragazzi, Io sì, vivo in un paese libero, vivo in un paese democratico, e in un paese libero, in un paese democratico, si dà voce anche al peggior pezzo di merda.
Assolutamente, su quella è una critica che non accetto.
Mi dispiace, se domani... quella è stata la critica che a me mi ha scandalizzato.
Sì, sì, sì.
Posso capire la critica sull'andamento, sulla procedura di intervista, ma la critica sull'intervista, intervistare sì, intervistare no. Addirittura c'è stato chi ha detto, la classica figura di merda degli italiani. Dell'Italia, la figura del merda dell'Italia è Salvini che va in Polonia da una mano. Per me quella è una figura del merda, ma di quelle proprio che te devi mettere sotto una coperta.
Tu sei comunista e critichi il capitano. Che in realtà,
ma quale capitano? Per me c'è solo un capitano.
Findus.
Prima, no, però vabbè.
Il pupone.
Prima cosa, quella è una figura di merda, ma di quelle che proprio ti vergogni tu, che tu con Salvini l'hai sempre schifato. In generale parlo, non parlo di me o di te o di voi, però in generale magari uno che l'ha sempre schifato quella cosa lì, però è come se, non lo so, è veramente una grossa figura di merda. Ma questa non lo è. Anzi, benvengano interviste a Putin, per esempio.
Benvengano le figure di merda.
No, ma perché poi le figure di merda le fanno loro. Anche perché Lavrov ha detto delle cose a Luci. Ha detto che Hitler era ebreo. Ha detto no, perché ha detto che
gli ebrei... Zelensky è ebreo, quindi non mi stupisce il fatto che lui possa essere nazista.
Esatto.
Perché anche Hitler era ebreo.
Non solo, ha detto che gli ebrei sono i primi antisemiti. Cioè sono i primi... Ha detto delle cose veramente che stanno fuori dalla concezione umana. Quindi anche in quel caso, secondo me non c'era neanche bisogno di criticarlo. Forse è per questo che non mi ha dato troppo fastidio, perché ha detto delle cose talmente tanto fuori dal coro, che veramente era talmente stupido e imbecille, che non c'era minimamente bisogno. Cioè stava completamente fuori di testa Lavrov. È un coglione. Non so se adesso ci attabbanderanno un missile atomico per questa cosa che ho detto, ma è stata veramente un'intervista ridicola.
Dopo ne parliamo di missili atomici per la rubrica L'ansia di Stefano, che vuole regalarvi.
Insomma, questo era il mio... Volevo darvi il mio punto di vista, perché se ne sentono tante. Sinceramente, abbiamo fatto bene a intervistarlo. Benvengano interviste ad altre persone. Dello okay. Stesso rango.
Michele dice: ma poi è Rete 4, famosa rete a braccio teso. Sì, in effetti, Rete 4 è.
Sì, tra l'altro, forse ecco una parentesi: essendo Rete 4, che è una televisione, è Mediaset, quindi è di proprietà di Berlusconi. Perché poi c'è questa diatriba, non si capisce se siamo stati noi ad invitarlo o sono stati loro a chiederci se potevano andare in diretta per fare questo comizio, tra virgolette.
Beh, quindi... diciamo che in entrambi i casi cambia poco.
Beh, cambia poco, però, capito, Berlusconi era comunque amico di Putin, quindi...
No. Beh, Berlusconi in maniera molto diplomatica si è molto lavate le mani.
Sì, lavamose le mani il cazzo. Berlusconi era andato in Crimea quando Putin l'aveva invasa a brindare con l'orsacchiotto, quindi...
E questa volta, però, ha detto...
Che io non dimentico!
Che cosa ha detto? Perché non ha detto che ha sbagliato lui opinione, ma che Putin l'ha deluso.
È vero!
Quindi è stato molto diplomatico. Vabbè, ma il Silvio criticalo quanto te pare, ma sa chiacchierare.
Sa parlare.
E Elisa fa: sui giornalisti stenderei un velo pietoso. Le domande che fanno alle donne di successo o famose sono relative ai figli, a casa o sulle lingerie. Agghiacciante quello che state
raccontando.
Perché
quali altre domande?
Ma ringraziassero Dio le donne che vengono intervistate.
Tornando, scherziamo ovviamente.
Okay. Sì, comunque sì, purtroppo il mestiere del giornalista è un mestiere... dovrebbero farlo tutti come noi.
No, guarda, volevo dire esattamente l'opposto, lungi da me al sapere come si fa, cioè veramente non mi sento di criticare il giornalista in sé.
È tosta, fai giornalista.
Anche perché bisogna capire anche... forse il contesto, perché comunque la Rete 4 è una rete privata, quindi le domande a Lavrov saranno state sicuramente date prima, quindi ci sono tante cose che volendo si possono criticare, e forse il giornalista in quel contesto era limitato da alcuni vincoli, molto probabilmente. Però dai ragazzi, non si può dire non si può intervistare Lavrov, è sbagliato, cazzo, vivo in un paese libero, voglio la cazzo di intervista di Putin adesso.
Ah, Fernando dice: che domanda hanno fatto alla nostra astronauta, ridicola, me la sono persa questa cosa, che adesso c'è la Cristoforetti che è tornata di nuovo nello spazio, anche bacio
probabilmente
abbracci.
Quello che diceva Elisa.
Sì. Ah, è quello?
Non lo so, probabilmente, non lo so, non me la sono persa anch'io sinceramente.
Io ne parlo tre aiuta nel mondo del lavoro. Oddio, non ho capito. Vabbè, no, fatemi sapere un attimo che cosa hanno chiesto alla Cristoforetti, perché cioè quella comunque, voglio dire, è una cazzo di scienziata. Poi il fatto che sia donna è un plus, perché c'è un po' questo gender gap, se devi parlare di casa e chiesa, insomma. Ma ci può stare nel contesto, nel senso, in maniera marginale. A me mi interessa la persona e quindi posso farle anche domande. Poi bisogna vedere l'intervista di per sé come va. Comunque.
Beh, io l'ho vista fino a 20-25 minuti, ho sentito un paio di stronzate e l'ho levata, cioè sinceramente.
Ah, dice sì, hanno chiesto della gestione dei figli, di casa, come va.
E adesso chi cucinerà i figli?
Non è che è comunista. Oddio, non c'è tanto saperlo.
L'hai detto con un accento un po' russo.
No, perché
più che russo era tipo mica è comunista.
Mica è comunista, un po' rumeno.
Mica è comunista.
Va bene.
E poi come se noi sapessimo distinguere il rumeno dal russo.
Invece di concentrarvi nella preparazione che serve per andare nel fottutissimo spazio. Sì, assolutamente. Infatti. Assolutamente molto senso. Comunque, passiamo oltre, perché parliamo di nazismo. Bello.
È bello il nazismo.
Le gioie che ci regalano.
No, non è vero, noi scherziamo, questo è un canale ironico.
Erotico, questo è un canale erotico.
Però c'è bannano.
Ci sarà una categoria su YouPorn, tipo nazisti che scopano.
Probabilmente qualche vecchio film che fanno vedere SS che fanno roba.
Tipo roba proprio politicamente scorretta.
Sicuro c'è. Guarda, ci mettere la mano sul fuoco.
Alla ricerca.
Ma che deep web? Saranno roba tipo Brazzers. Come si chiama?
Alla ricerca del porno nazista. Per favore, trovate qualcosa
e mandatecela.
Allora, venerdì la Germania è ricorsa alla Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia.
Al caso la Polonia.
No. Di nuovo.
Ancora.
Modalità canora. A me questa volta tocca. Accusando l'Italia di non rispettare l'immunità giurisdizionale tedesca, limitandosi del fatto che i tribunali italiani.
Basta. Dilla bene. Ti posso sentire, mi dai fastidio.
Sì, è vero, do fastidio anche a me. Esatto. Medesimo. Lamentandosi del fatto che i tribunali italiani continuano a permettere a persone vittime dei crimini di guerra nazisti di chiedere compensazioni economiche allo Stato tedesco. Cioè, praticamente noi gli stiamo chiedendo un indennizzo per i crimini di guerra e loro si lamentano che noi continuiamo a chiedergli indennizzi. Detta così a me fa ridere. In realtà ci sono delle motivazioni, però a me continua a far ridere anche con le motivazioni. Una precedente sentenza della Corte aveva infatti stabilito che tali decisioni violano il diritto della Germania all'immunità secondo il diritto internazionale, dato che il paese ha già provveduto in passato a compensare l'Italia e altri paesi per le violenze perpetrate. Alla terza era quella buona, perpetrate durante la Seconda Guerra Mondiale, pagando l'equivalente di miliardi di euro dal 45 in poi. Quindi in pratica dice, abbiamo già pagato, basta, ambaccollate. Ad esempio, un caso particolare, nel 2004 un cittadino italiano, figlio ed erede di un uomo deportato durante la Seconda Guerra Mondiale in Germania, impiegato come lavoratore forzato e poi ucciso da un comando delle SS, si era rivolto al Tribunale di Firenze per ottenere un risarcimento dallo Stato tedesco. La Germania si costituì in giudizio sostenendo che non spettasse alla giustizia italiana pronunciarsi sulla vicenda, ma nel 2008 la Corte di Cassazione stabilì diversamente, confermando la giurisdizione del giudice italiano. Per questo lo Stato tedesco aveva presentato reclamo contro l'Italia all'AIA e nel 2012, proprio dislessie a non finire, le ha dato ragione. Per questo nel 2012 il Tribunale di Firenze ha dichiarato inammissibile quella richiesta, quindi c'è stato già un precedente dove basta, non potemo più chiedere risarcimenti. Però nel 2013 è stata emanata una legge con la quale lo Stato italiano ha recepito i principi dell'immunità, spingendo la Cassazione a rivedere il proprio procedimento precedente giudizio del 2014. che però ha dichiarato la Cassazione, la Corte Costituzionale l'ha dichiarato illegittimo, e quindi stiamo continuando a... Vabbè, scusate questo...
Sì, ci ho capito poco, però penso di aver capito.
Praticamente hanno detto che è illegittimo, noi abbiamo detto ok, però no, poi abbiamo detto di no, e quindi stiamo continuando...
Ok, no! Siamo bipolari, siamo...
Quindi io sinceramente...
No.
Io sinceramente non so bene cosa pensare, perché da una parte ha senso, se loro dicono che hanno già pagato basta, da un'altra parte non lo so, mi dispiace dargli senso.
No, vabbè, sinceramente passati quasi 80 anni, sì, nel senso dovete continuare a pagarci.
Te potevi svegliare prima.
No, vabbè, ma so caso per caso, nel senso, se c'è una persona che ancora oggi, diciamo, paga le conseguenze della deportazione di parenti, che cazzo, quelli devi pagare, secondo me, poi non lo so.
No, anche perché un conto è... subito dopo la guerra.
Però se è valido questo per loro, allora è valido anche non vedere più un cazzo di film di ebrei deportati. Basta. Ogni anno si esce un documentario, un film. Ma ho capito.
Anche perché poi lo sappiamo, l'olocausto non è mai successo. Stai risaputo, no?
Oh Gesù. Comunque è interessante vedere quante analogie ci sono con lo scoppio della seconda guerra mondiale e lo scoppio della... guerra di Ucraina. Non so, questa se... Forse ho trovato un motivo per invitare il professor Barbero, perché io vorrei veramente capire, attraverso quello che sta succedendo ad oggi, un sacco di cose. Tipo, come si chiama sta guerra? Come si chiamerà un giorno? Si sta proseguendo in un certo senso la prima guerra fredda? Sta per scoppiare una terza guerra mondiale? Oppure ci troviamo in una seconda guerra fredda? Cioè, comunque...
Io penso che queste sono domande, non per sminuire il tuo quesito, che è anzi molto interessante, ma non hanno senso adesso. Perché sono sempre,
no, però,
cose che vengono decise.
Da uno storico, però, mi piacerebbe capire il ragionamento.
Cioè, per esempio, noi adesso la chiamiamo la prima guerra mondiale, ma una volta
all'epoca non la chiamavano.
Era la grande guerra.
Certo.
E non so nemmeno quando si è iniziata a chiamare la grande guerra, se durante, dopo o nel mentre, non lo so. Cioè, nel senso, tipo la prima e la seconda repubblica.
Diciamo, questa è una guerra in Ucraina. Questa è la guerra in Ucraina. Semplicemente.
Poi dipende anche come si evolverà, perché se le cose degenerano, magari questo sarà soltanto l'omicidio a Sarajevo, per dire, no? La famosa scintilla,
esatto.
Poi la cosa degenera e quello sarà soltanto l'inizio della fine della razza umana.
Vabbè, però le prende un po' tutte e due, no? Perché come i tedeschi poi entrarono in Cecoslovacchia.
Però quella, la seconda guerra mondiale non si chiama la guerra dell'invasione di Polonia, quello te sto a dire.
Pensa se mo adesso la Russia invade la Polonia. Non c'è niente da ridere.
Stavo per dire, sarebbe bellissimo.
Non c'è niente da ridere.
In realtà la Polonia è molto interessante dal punto di vista geopolitico per la Russia, quindi ci potrebbe stare.
La Polonia si sta praticamente staccando dal gas definitivamente. Tipo entro ottobre o novembre di quest'anno dovrebbe riuscire.
Non
a...
sono stati loro che hanno smesso di darglielo,
i russi?
Aspetta, chi era? Qualcuno hanno smesso di darglielo.
La Moldavia.
Moldavia è un altro. Mi pareva la Polonia, potrei dire una cazzata. Vabbè,
non mi ricordo. Primo maggio l'insegna delle botte. Perché primo maggio tecnicamente
delle
uno
borchie.
Dovrebbe festeggiare, no? Gli operai della... come si chiamava l'azienda? Oggi non mi ricordo niente. Tu oggi inizi a parlare, io oggi non ho memoria.
In due, ragazzi, ne famo mezzo.
Ma ragazzi, ovviamente ci dispiace per questa performance, però dopo tante belle performance, una sbagliata.
Tra l'altro,
ce la concederemo.
Mi sono appena reso conto che stiamo andando lunghissimi, sono le 8:10.
Va bene, allora do queste due notizie molto velocemente. Insomma, a poche parole, dovremmo ricordare il primo maggio del 1886, i morti della fabbrica metallurgica americana di Chicago, insomma, quindi l'accorciamento dell'orario di lavoro, l'accorciamento dei giorni, che in realtà quella dovrebbe essere Henry Ford, quella è un'altra storia, però insomma in qualche modo c'entra col primo maggio, i diritti dei lavoratori, eccetera. E Eppure, a quanto pare, ad oggi, nel 2022, che io mi penso ancora di vivere in un mondo moderno, in realtà vivo nel paleolitico probabilmente, c'è gente che si gonfia le botte. Dove? In Turchia si sono gonfiate le botte perché i manifestanti si sono spostati verso una piazza dove non dovevano andare.
Quelli semenano come turchi.
Fanno tutto come turchi, fumano, bevono, menano, tutto come turchi. In Francia, a Parigi, ci sono state manifestazioni, incendi, cose veramente pericolose. Poi a un certo punto c'è questo articolo di Open che butta in mezzo i Black Bloc, pischelli vestiti di nero che piavano a carci delle serrande. È stato distrutto un McDonald's, insomma. A Trieste i no Green Pass che...
Ma non c'è più il Green Pass, mo lo levano, basta.
No, i no Vax, scusa. I no Vax. Io non ce posso credere. A Trieste i no Vax contro il sindacato. Se sono menati col sindacato, chi era, la CGL, non mi ricordo, durante la manifestazione del 1° maggio.
Ma perché? Cioè, per quanto io sia sempre favorevole, le botte al sindacato vanno bene, ma perché?
Ma non dai Green Pass, perché? Perché sono discriminati, perché non si sono vaccinati, perché sono dei diversi. Sì, siete diversi, mi dispiace.
Siete cerebrolesi.
Probabilmente anche quello. Però insomma
entrambi, anche i sindacati.
Anche i sindacati, sì, vabbè. Landini se ne è uscito con delle frasi tipo adesso ci sono i soldi del che è il piano di ripresa e resilienza, insomma, questi soldi che vengono dati anche alle imprese, perché le imprese guadagnano i soldi da... No, anche alle imprese serve denaro per poter portare avanti le aziende. Sono state chiuse in anno, caro Landini, magari, ecco, insomma, se proviamo a...
Ma perché lui, Porello, c'ha il culo sulla poltroncina sua,
ma
che
sì,
non si rende conto che forse il lavoratore che tanto vuole tutelare viene pagato dalle imprese.
Sì, vabbè, però a parte questo, però in Italia comunque, nonostante questo ultimo anno sia stato comunque un anno dove c'è stata una crescita delle occupazioni, comunque abbiamo dei dati leggermente gravi. E quali sono questi dati gravi? Tipo, andiamo a prendere un articolo, vediamo un po', eccolo qua. In Italia il 12% dei lavoratori è povero ed è gente che lavora. In Europa solo 3 paesi fanno peggio di noi, che sono tipo il Lussemburgo e la Spagna, e boh, non mi ricordo qual era l'altro paese, probabilmente un altro di questi paesacci. 3 milioni di persone nel nostro paese non hanno abbastanza soldi per vivere dignitosamente e lavorano nonostante abbiano un impiego. Una situazione che in questi anni di pandemia di Covid non ha fatto che peggiorare. Da marzo 2020 a oggi sono 400.000 in più in queste condizioni. Viene definito lavoratore povero, working poor, chi riceve un reddito individuale sotto gli 11.500 euro l'anno. E ci sono redditi che vanno tipo dai 9.000 euro l'anno. Niente.
Poi anche lì dipende in che zona d'Italia ti trovi, perché magari 9.000 euro l'anno.
Nel sud l'80% dei trend, degli under 30, over 30, cioè 30-34, 80% stanno a merda. Ecco.
No, però per dire, a 11.000 euro l'anno può essere molto peggio di quello che è il dato di per sé, perché già stiamo parlando di meno di 1.000 euro al mese. Non
dici,
so
se
tanti.
Vivi a Milano.
Se vivi a Milano, non ci arrivi manca la prima settimana.
Non ci vivi a Milano. Penso io. In Europa fanno peggio di noi solamente, ecco, la Romania, la Spagna e il Lussemburgo. Dal 2008 ad oggi gli stipendi medi europei sono cresciuti del 22%, quelli italiani del 3%. La colpa è anche del precariato, contratti a termine brevissimi di mesi e addirittura settimane o di part-time obbligato. Sempre dal 2008 il numero di lavoratori costretti a svolgere solo poche ore è più che raddoppiato, passando da 1,3 milioni a 2,7 milioni. La situazione è particolarmente grave al sud, dove l'80% dei part-time non è richiesto ma imposto dal datore di lavoro. Cioè, gente costretta a fare lavoro da mezza giornata, poi magari l'altra mezza giornata gli pagano in nero, eppure male, perché poi pagare in nero pure questa cosa è, insomma, purtroppo questo è il paese e le cose funzionano così. Insomma, festa dei lavoratori, un cazzo, sostanzialmente era questo. Nonostante comunque i numeri dell'occupazione in Italia non sono andati così male. Ultima notizia: Elon Musk si è comprato Twitter, 44 miliardi alla fine l'ha tirati fuori. Twitter, la dico veloce in tre punti. Twitter ha accettato l'offerta di Elon Musk di acquistarlo lunedì. Musk ha indicato che potrebbe allentare le regole di Twitter su quali contenuti possono rimanere sulla piattaforma, e il commissario UE Thierry Breton, tra l'altro Europa, Stati Uniti e Gran Bretagna hanno firmato un decreto che tutela ancora di più quelle che sono le regole di internet generali, ha avvertito Musk di non entrare in conflitto con la nuova legislazione. Altra cosa, quarto punto, per quelli magari un po' più smanettoni che sono interessati a Twitter, agli algoritmi, eccetera.
Elon Musk è Iron Man.
No, per la prima volta un algoritmo di un social network verrà reso pubblico. Perché gli algoritmi di Instagram, Facebook e Twitter attualmente non si sa come funzionano.
Me l'ero persa. Pubblicheranno l'algoritmo di Twitter.
Pubblicheranno, sarà visibile da tutti. C'era anche un pezzettino
qui. Lo rendono open source?
Musk aveva attituato il mese prima di acquistare la società dicendo che l'algoritmo di Twitter deve essere open source. Il che significa che sarebbe disponibile pubblicamente per un controllo.
Figo. Figo, strano. Non ho idea cosa abbia in mente farci con Twitter, però figo.
Strano, diventerà un'app di merda probabilmente, però vabbè, insomma questo è quanto.
Va bene. Io ritorno un attimo sulla questione.
Giustamente Elisa dice l'ha comprato per chiuderlo probabilmente. Ah, la tua è una domanda. Non lo so.
No, non penso che lo voglia chiudere. Gli farà il delisting. Quindi non sarà più pubblico, probabilmente.
No, probabilmente, quanto ho capito io, farà una cosa tipo LinkedIn. Ci sarà una versione gratuita e una versione a pagamento tramite abbonamento. Però va a capire, insomma.
Va bene, passo in carrellata le ultime tre notizie che parlano tutte del discorso della Russia. Perché volevo parlare un attimo del discorso della propaganda russa, di come i russi vedono la guerra tramite la televisione di Stato, perché in Russia c'è la televisione di Stato di regime. Vari osservatori commentando
la vedono,
ma vedono quello che vuole Putin.
Ah, certo.
Commentando il modo in cui i media russi descrivono l'invasione dell'Ucraina, hanno parlato di un universo parallelo, di una realtà differente da quella descritta da
sette dal culo.
I russi?
No, gli ucraini. Vedono ucraini alti 2 metri che lanciano salette dal culo.
Lanci la sette dagli occhi, esatto. E mangiano bambini.
Esatto.
E, per ragioni sia di spettacolo che di fedeltà al regime, spesso i commentatori e i presentatori televisivi esprimono posizioni che sono molto più azzardate ed estreme di quelle dello stesso Vladimir Putin o di altri membri del suo governo, perché loro si possono sbilanciare di più, però magari è lui a dirgli sbilanciati di più. In Russia l'informazione è completamente controllata dallo Stato, come dicevo, e per il regime di Putin poter gestire i media è sempre stata una priorità. La Russia è in gran parte un paese di persone povere e anziane, e si stima che l'85% della popolazione si informi soltanto tramite la televisione. Quindi bombardarli con messaggi di propaganda tramite la televisione è molto efficace, perché poveri anziani non hanno accesso o comunque le informazioni per poter accedere a un internet libero, anche semplicemente saper usare una VPN fatta bene, per dire.
A maggior ragione io sono contento dell'intervista a Lavrov, perché una cosa del genere in Russia non si vede.
O magari sì, perché dal loro punto di vista la interpretano diversamente. Vabbè, comunque il messaggio di base trasmesso dal regime russo e ripreso dalle televisioni ormai è noto anche al pubblico occidentale. Semplificando molto, l'invasione dell'Ucraina viene definita come un'operazione militare speciale, questo è un termine che già conosciamo tutti, abbiamo sentito dire più volte, per difendere le popolazioni russofone dall'Ucraina, che sarebbero oppresse e vittime di un genocidio perpetrato dal regime nazista che ha preso il potere a Kiev. I soldati russi sarebbero quindi non sarebbero degli invasori, ma liberatori che vengono accolti dalla popolazione locale con gioia e sollievo. Ancora oggi, vari mesi dopo l'inizio dell'invasione, la parola guerra non è stata mai praticamente pronunciata nella TV di Stato. E poi porta alcuni esempi di alcuni notiziari che dicono come gli ucraini avessero creato una base armata in una casa di riposo maltrattando gli anziani residenti, usandoli come scudi umani. Un'altra notizia dice che tutti i soldati russi proteggono i civili pacifici dai nazionalisti, sì. O ancora i fidati cacciabombardieri militari dimostrano la nostra, russa ovviamente, superiorità aerea durante l'operazione speciale. Quindi tutte notizie di questo tipo. E una cosa un po' inquietante di quello che ha detto, un episodio particolare di quello che è stato detto dalla TV russa, parla di un missile termonucleare. Il missile sottomarino nucleare Poseidon potrebbe creare uno tsunami atomico con onde alte fino a 500 metri e spazzare via il Regno Unito. Questo è l'apocalittico scenario che va in onda ancora una volta sulle TV russe, che continuano a mostrare i muscoli dell'arsenale dello zar e lanciare sinistri messaggi all'Occidente. Il supermissile Sarmat potrebbe raggiungere e colpire qualsiasi capitale europea.
La Gran Bretagna non fa più parte dell'Europa, quindi sarebbe...
un po' chi se ne frega. nel suo programma in prima serata il conduttore Dmitry Keslov ha mandato in onda un video con una simulazione degli effetti di questo missile sottomarino Poseidon e dice, ti cito testualmente: l'esplosione di questo siluro termonucleare vicino alla costa britannica causerà un'ondata di tsunami gigante alta fino a 500 metri. L'onda trasporterebbe anche dosi estreme di radiazioni e dopo il suo passaggio sulla Gran Bretagna lascerebbe un deserto radioattivo inadatto a qualsiasi cosa per molto tempo. Il missile viaggia a una profondità di 1 chilometro e ad una velocità di 100 km/h. Non c'è modo di fermarlo.
Comunque crea tipo desolazioni tipo Pripyat, sono i numeri uno, eh? Cioè,
capito? E poi vabbè, io qua si parlava, perché spesso si parla di armi nucleari tattiche, perché dicono vabbè, ma molti parlano di armi nucleari tattiche, quindi meno potenti rispetto a quelle strategiche, che non puntano a distruggere intere città ma depotenziate. Ad esempio, ne abbiamo già parlato tempo addietro, sono arrivati la bomba più potente mai esplosa dall'uomo, è la Tsar Bomb da 50 megatoni, dove un chilotone mi sembra è un'esplosione forte quante 1000 tonnellate di tritolo. Quindi un megatone sono 1000 kg.
Di Fukushima e Nagasaki erano da 2 kilotoni l'una.
Erano da, lo dice qua sotto, da 10 e 15 mi sembra. Da 15 e 20 kilotoni. Infatti il discorso è che parlano anche i rappresentanti della NATO, dove dice: le armi tattiche sono depotenziate, si tratta di pochi chilotoni, quindi sono solo mirate, magari punterebbero a distruggere un convoglio armato, non città intere. Il problema è che se fai il paragone appunto con Fat Man e Little Boy, mi sembra si chiamassero, le bombe lanciate su Hiroshima e Nagasaki, erano da 15 e 20 chilotoni. Praticamente quelle che adesso dici che sono bombe tattiche sono state le bombe che hanno fatto finire la Seconda Guerra Mondiale e hanno distrutto due città. Quindi insomma, non so, proprio sempre bombe atomiche, parliamoci chiaro. E questo è quanto, ecco, la carrellata di notizie finisce qua. Quindi io direi, senza ulteriori indugi, di passare ai consigli della settimana.
Intanto ti dico ciao Elise on Fire, non preoccuparti, ti perdi niente, perché adesso facciamo i consigli e poi il riassuntino solo per te.
E visto che già
Poseidon
sto parlando,
potrebbe colpire di rimbalzo anche la Francia, quindi non ci lamentiamo troppo.
No. Infatti, proprio un colpo.
Viva lo zar!
Botte piena e moglie ubriaca, per noi va bene tutto. E visto che già sto parlando io, porto il mio consiglio. Dopo tanto tempo porto di nuovo un libro. Il libro si chiama Factfulness, di Han Rosling, ed è un libro che a me è piaciuto molto perché è un libro di presa bene. È un libro di presa bene dove ti parla di dati, di statistiche, di come sta andando il mondo. Perché fondamentalmente tutti siamo portati a pensare alla fame nel mondo, alle guerre, l'Ucraina, il Covid.
Ma è bella la fame nel mondo, bambini che soffrono.
Noi in realtà non siamo mai stati meglio come stiamo adesso. Cioè, ti faccio un esempio. Questo è un link che non vi do perché vi do il link del libro, ma dentro il libro vi porta questo link, perché si portano molte mappe a bolla in questo libro. E questo è un grafico che ti fa vedere il reddito medio della popolazione in basso sull'asse delle X, delle ascisse, sull'asse delle ordinate, e l'aspettativa di vita, che l'aspettativa di vita grosso modo è uno
ma
dato
portato anche al numero della popolazione.
No, è medio per singolo
individuo.
Ah,
è
medio.
Okay.
Il guadagno pro capite, okay, all'aspettativa di vita media. È un dato che ti fa vedere, è un buon resoconto della salute media della popolazione, perché più c'è una vita media alta e più la gente vuol dire che sta in salute. E come vedi, praticamente stanno tutti nella fascia alta, anche quelli a reddito più basso, e parliamo di meno di $1000, meno di $1000 al mese, come ad esempio la Repubblica Centrafricana,
che adesso
starà in Bitcoin, esatto. O la Somalia o il Burundi, che sono i tre stati più poveri del mondo. Comunque sia, hanno un'aspettativa di vita media, il più basso, di 53 anni. E dobbiamo considerare una cosa, che fino
quindi
a un secolo...
Quindi superiamo i 53?
Con la spagnola siamo scesi sotto i 30 anni, l'anno della spagnola.
Beh, te credo, saranno morti tutti.
E
vabbè, quegli... ma è come dire che nel Medioevo si moriva a 30
sì,
anni.
Ma parliamo di un
se
sacco...
moriva a 30 anni, ma perché? Perché
no, allora, si moriva a 30...
ne morivano tanti.
Si moriva a 30 anni fino a un secolo e mezzo fa. Non è il... Allora, l'aspettativa di vita
è una media, perché, fino a... perché c'era chi viveva fino a 60, 70, anche 80 anni.
Ma la media è lo sai qual è il discorso? Cosa ti abbassa la media? La mortalità infantile.
Anche,
la gente
sì.
faceva 5 figli, gliene sopravviveva uno. E quello ti abbassa la media, perché se 4 figli non ti arrivano un anno, poi tu puoi pure morire a 90 anni, ma la vita media sono 30. Quindi che cosa significa? Che la gente campa di più, un po' perché effettivamente con gli sviluppi della medicina si muore più tardi, ma perché la mortalità infantile è stata ridotta drasticamente. E queste sono cose belle, quindi io ve lo...
Non ne famo più i figli.
Si parla, in questo libro si parla anche di questo, gli stati poveri ancora fanno tanti figli, sono gli stati avanzati, gli stati sviluppati che fanno meno figli.
Al contrario funziona.
Eh no, è giusto così.
Era una battuta.
No, tu non devi fare battute, non devi fare battute a quest'ora, Mario, perché io sto cotto e non le
io
capisco.
Io non le capisco.
Comunque, Factfulness, io mi impiccio in qualsiasi cosa, Factfulness di Anne Rosling, il link ve lo mettiamo come al solito in descrizione sul nostro sito pupazzedalegare.net insieme a tutti i consigli e quelli che a breve darà anche Mario. Ve lo straconsiglio, mi è piaciuto molto, parla di un sacco di dati che ve la fanno prendere a bene, o quantomeno vi spiega anche un po' come interpretare e leggere le statistiche, che male non fa.
Quindi sottointeso che è un consiglio per me, perché io non le so leggere le statistiche.
Sì.
Ok, io invece vi consiglio un podcast molto particolare. Batman arriva su Spotify, Claudio Santamaria dà la voce a Bruce Wayne.
Scusa, mi saluto Fernando che ci dice grandi buona serata.
Ciao Fernando, che cos'è Batman su Spotify? È il praticamente si chiama Batman un'autopsia. Sono uscite le prime due puntate che ho ascoltato oggi. In realtà non era questo inizialmente il mio consiglio, l'ho scoperto oggi. Ho ascoltato due puntate e mi è piaciuto tantissimo. È il primo novel podcast, cioè non è, sembra, è strutturato come se fosse un audiolibro, ovviamente non ci sono solamente i dialoghi e i rumori per farti immaginare la scena, ed è praticamente un film ma in solamente audio. Saranno
tipo i radiodramma,
però fatto benissimo, cioè fatto veramente bene. Il podcast che debutterà simultaneamente in Italia e in altri 8 paesi il 3 maggio del 2022, pensa, ha debuttato ieri, perché oggi è il 4, mentre stiamo registrando, in esclusiva su Spotify. È un thriller psicologico che si immerge in profondità nella mente di Bruce Wayne, e i suoi 10 episodi sono costellati di oscuri colpi di scena e super criminale in pieno stile DC, ed è una collaborazione tra Warner, DC Comics e Spotify, quindi c'è dietro una grossissima...
Dici grazie al cazzo che viene bello.
Cioè, no, è spettacolo veramente, ragazzi. Io avevo paura che fosse un audiolibro, ok? Però è fatto veramente troppo bene, i rumori sottofondo. Per dite una stronzata, non è per spoilerare, però c'è a un certo punto
Batman muore.
No, c'è Bruce Wayne che tra l'altro ascoltatelo, perché non è il classico Batman che conosciamo tutti. È molto diverso. Vi dico solamente che Bruce Wayne, questo si capisce già dalla prima puntata, fa il medico in un obitorio.
Quindi non è super riccone.
E non è neanche Batman. Quindi è una merda. No, non è così. È molto più particolare.
Hanno stravolto proprio.
Hanno completamente stravolto la storia di Batman. E c'è questa scena che veramente, se tu te metti rilassato sul divano e te lo ascolti, è un po' come quando leggi un libro. Te la immagini tu, no? Ed è bellissimo. Però ti aiuta anche ad immaginarlo. C'è questo dialogo che Bruce Wayne ha con un'altra persona, e si sente quel classico ronzio di quei lampadari giganti a neon.
Okay.
Quindi tu ti immagini proprio la stanza che ha quel colore che te lo può dare solamente il neon. Quindi è veramente eccezionale. Io ve lo straconsiglio, ho ascoltato i primi due episodi ed è una figata pazzesca. E l'altro consiglio che voglio darvi è questa serie TV che esce domani. Questo è il mese delle serie TV, ve lo dico subito, da qui a fine mese io vi consiglierò solamente serie TV, ed è questa la prima scelta che io avevo preso.
Quindi per colpa di Mario non studierete, non lavorerete, non farete un cazzo, guarderete solo serie TV.
The Pentaverate, che sono praticamente di Mike Myers è Austin Power, che esce domani su Netflix. A parte che è Austin Powers, insomma, è sceneggiatore e attore all'interno, dove lui stesso interpreta 8 personaggi all'interno di questa cosa. E vi leggo un attimo da Chuck.magazine, non lo conosco, però l'ho letto anche da altre parti, quindi vi posso assicurare che ho controllato su più fonti. In The Pentaverate, Myers interpreta 8 personaggi diversi, 5 dei quali sono i leader di una società segreta che, come si legge dalla trama, pare abbia lavorato per influenzare gli eventi mondiali per il bene superiore della peste nera del 1347.
Il bene superiore della peste nera?
Sì, c'è scritto qua. Il bene superiore della peste nera, però è virgolettato. È virgolettato nel senso interpretato dai leader di questa società segreta. Okay. In questo contesto di cospirazione globale, un improbabile giornalista canadese, sempre impersonato da Myers, si ritrova coinvolto in una missione per scoprire la verità e possibilmente salvare lui stesso il mondo. Ci sono tutti i presupposti per una serie comica fatta bene, completamente folle, come d'altronde è lui. E quindi, insomma, ve la consiglio prima ancora di guardarla, perché, insomma...
Ah, non l'hai guardata?
No, esce domani, però magari, ecco, in anteprima dovreste guardarla, la guarderò anch'io, poi vi farò...
E poi farà schifo.
Poi sì, sicuramente farà schifo. Ma passiamo al riassuntone finale. Bitcoin, come state? Mentre El Salvador praticamente non lo usa nessuno e la Repubblica Centrafricana sembra entrata appena adesso nell'era Bitcoin, Wikimedia Foundation, la fondazione che è dietro Wikipedia, ha smesso di ricevere pagamenti in Bitcoin. Insomma, sti Bitcoin ce ne stanno tanti, in tante forme, in tanti modi, ma sappiamo che facce, fondamentalmente. Intervista a Lavrov ed è subito polemica. Perché si può criticare sicuramente il modo in cui è stato intervistato, c'è chi può piacere, c'è chi non può piacere, ma non si può criticare la democrazia e la libertà di parola, anche se dall'altra parte c'è Lavrov, che è una testa de cazzo, ok? Però è giusto che parli anche lui, mi sembra che era Pertini che disse io non sono d'accordo con te, ma darei la mia vita purché tu possa dire la tua stronzata. Ora non ha...
Sta cosa dicono che l'abbia detta Pertini, Voltaire, non si sa.
Ma forse Pertini l'ha detta, perché l'ha detta qualcun altro prima, io me la ricordo da Pertini, c'è questa
Meloni.
Immagine di Pertini. Primo maggio all'insegna delle botte, si sono menati in Turchia, si sono menati a Parigi, si sono menati a Trieste, i Novax e i sindacalisti, io non riesco a smettere di ridere.
Si sono annichiliti fra di loro.
Insomma, questo primo maggio questo primo maggio non rappresenta più quello che dovrebbe rappresentare, in un momento in cui sì, l'occupazione in Italia è cresciuta, ma la povertà dei lavoratori è sempre più evidente. Ed infine
Alison Fire dice, riferendosi alla tua frase, la tua citazione, cioè, l'aveva detta Adolf.
Sì, sì, poi camera a gas. Musk e Twitterman. Musk, alla fine, si è comprato. Lo sai che è morto uno dei Gazprom? Mi pare che è il secondo che è morto in circostanze sospette.
Polonio?
No, questo è che è caduto da una scogliera.
È caduto.
È esattamente così che era scritto nell'articolo, caduto con le virgolette. Era Lanza, quindi io non so più se fidarmi dell'Lanza ultimamente, quindi sinceramente non saprei che dire. Insomma, Musk se l'è comprata. Chissà che cosa diventerà Twitter adesso. Di certo capiremo finalmente come è fatto l'algoritmo di un social network, perché figo, verrà pubblicato, sarà open source.
Questa cosa è molto bella. Ma noi abbiamo altri problemi, perché a breve ci saranno cognomi, patriarcato e ascelle pelose ovunque, nel senso la Corte di Cassazione ha deciso che da adesso in poi si potrà dare il cognome della madre ai propri figli, o anche il cognome del padre, o anche entrambi, seguendo, cioè, insomma, i genitori vanno a fare un po' il cazzo che gli pare, possono dare anche il cognome del vicino. Questo è un mio inciso che ovviamente non è vero, e quindi ci sarà il problema, perché poi i figli dei figli avranno 4 cognomi, 8 cognomi, 16 cognomi, 1000 cognomi. Non sarà proprio così, è solamente una prima sentenza, ci dovranno essere delle leggi che definiranno i vari dettagli della cosa. Poi negli USA amano gli aborti, e qui c'è ovviamente tanto sarcasmo, perché molto probabilmente la non mi ricordo quale corte, sto facendo una confusione assurda, probabilmente aboliranno la legge federale. Alito, il giudice supremo di Marte.
Però ci ricordiamo il cognome della corte, del giudice della Corte Suprema.
aboliranno probabilmente, perché sono indiscrezioni, una fuga di notizie, ma a quanto pare molto probabile, aboliranno la legge federale che tutela le donne nel loro diritto di abortire. E se questa cosa sarà vera, per i singoli stati sarà ancora più semplice abrogare la legge, creare delle leggi che impediscono gli aborti, come già tante volte stanno facendo e ne abbiamo già parlato in passato. Poi ancora, non vi accollate con i risarcimenti per i crimini nazisti, perché ancora a quanto pare ci stiamo accollando, continuiamo a chiedere alla Germania dei risarcimenti per i crimini di guerra fatti durante la seconda guerra mondiale, e la Germania non ne può più, quindi si rivolge all'AIA, che le dà anche ragione, quindi dobbiamo un po' farla finita con questa storia. E poi Russia e dintorni, abbiamo parlato un pochino della propaganda russa in TV, perché loro diciamo che addolciscono un po' la pillola, non parlano di guerra ma parlano di missione speciale, fanno tante cosette carine per
i gattini,
vivono nel loro universo parallelo
vivono nel loro mondo
e minacciano di lanciare missili termonucleari che raserebbero al suolo il Regno Unito. Quindi sì, tutte belle cose.
Cosa puoi chiedere, cosa, perché sei nato nel 91, cosa?
Ma io nato nel 91 posso chiederli i missili nucleari?
L'uranio? Probabile, perché no?
Ah, i risarcimenti forse.
Ah, no.
Dipende.
Se hai un parente.
Sei giudeo? Potrei essere ancora un po' incazzato.
Risarcimenti nazisti.
Ti prego, chiedili tutti. Va bene, ragazzi, abbiamo sforato un pochino tanto in questa puntata, ma chi se ne frega. La call to action è: io qua vi metto il nostro bellissimo sito internet. Ne lo mettiamo due volte. Ah, l'ho preso una volta sola, intelligente.
E poi?
Perché nel nostro sito pupazzidalegare.net trovate tutto. Potete acquistare il nostro libro Serial Killer d'Italia. Potete segnarvi sul iscrivervi al nostro canale Telegram per rimanere sempre aggiornati e partecipare ai sondaggi, dove magari decidiamo che puntata fare, quando farla, i giorni, le ore e quant'altro. E soprattutto c'è Patreon, in cui potete farci una piccola donazione mensile, che però a noi ci sostiene, per noi è molto importante ed apprezziamo tantissimo tutti i nostri Patreon. E poi insomma vi tenete aggiornati su un po' tutto quello che facciamo, quindi www.pupazzidalegare.net, il link sta in descrizione e nei commenti, quindi ragazzi iscrivetevi, seguiteci, fate tutto quello che vi pare, ma fate qualcosa, che palle, potete stare solo lì ascoltarci e basta.
Piccolo disclaimer, scusate per la performance oggi, evidentemente tra lo smemorato e l'incapace a parlare, insomma è stata un po' particolare.
Prima nei commenti me l'ero perso, non ricordo che ha detto, che dice che è il mercoledì, non siamo abituati al mercoledì.
Sì, probabilmente è il mercoledì che siamo leggermente più stanchi del lunedì.
Tanto più stanchi.
Vabbè ragazzi, grazie per essere stati con noi, ci vediamo la settimana prossima per un nuovo episodio di Pupazzi dalle Gare, esattamente il 9, che dovrebbe essere domenica, avevamo detto.
Sì, no, lunedì. Sì, lunedì 9, verosimilmente alle 7 faremo la diretta con l'episodio di Pupazzi dalle Gare, mentre per chi ci ascolta in podcast uscirà come al solito il 10 del mese.
May the 4th we be you. Sì, we be you. Be with you.
Will be you.
Be with you.
Il 4 di maggio
che
sarai
te. Che la forza sia con te, o che il 4 you. Di maggio, perché oggi è la giornata di Star Wars.
Di Stefano. Oggi è la giornata di Stefano.
Oggi è la giornata di Stefano, a lui non frega un cazzo, però.
No, non sono un nerd come te.
A luglio sarà il mio compleanno, a luglio facciamo la reunion Reason Fire, quindi tu ci sei, mi hai detto che ci sei, tra l'altro vi aggiornerò io a breve, sto cercando delle location da proporvi per farci una mangiata, una bevuta e chissà cos'altro.
Niente. Ovviamente
cosa vuoi fare?
Bevande analcoliche, per certo, tutti certo, astemi certo. Noi sul cazzo chi beve. E vabbè, la finiamo qua questa puntata, ragazzi.
Ciao,
alla prossima.
The future is a hefty responsibility, and not one that we take lightly. But then, taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.